Siamo in diretta perché è giunto il momento.
Beatrice Arnera, benvenuta a Radio Pop
di Rotoclassica. Oggi qualche problemino tecnico qua e là. Oggi puntata particolarmente ricca, abbiamo il ricordo di Peter Lucas Graf che è mancato un po' di tempo fa, abbiamo informazioni su cosa succede nel mondo dell'AFAM, parleremo di Canino e Ballista, parleremo di tante altre cose interessanti. Qualche problemino tecnico qua e là, speriamo che appunto la cosa non ci crei troppo problema durante la diretta di oggi. Dicevamo, oggi giornata con un po' di scherzetti tecnici che ci sono stati per la nostra collega Sorrentini prima di noi, speriamo appunto che la cosa sia a posto adesso e dovremo anche essere riusciti a collegarci col nostro Claudio Ricordi che con me, Carlo Centemeri, oggi è qui a condurre la puntata di oggi. Ciao Claudio, ci senti?
Ciao, ci siamo,
eccoci qua, ci siamo, meraviglioso. Bene Claudio, allora portaci un po' a spasso per la copertina di oggi.
Beh, oggi abbiamo preso in considerazione Classic Voice perché, al contrario di tanti altri mensili, in questo periodo diventano bimestrali. Invece Classic Voice dice di essere in edicola fino al 15 gennaio. Allora bisogna fare in fretta perché abbiamo ancora una settimana di tempo, poco meno, poco più, per andarlo a prendere se interessa. L'interno si svolge rapidamente così, con la redazione propone una serie di personaggi dell'anno che sono Daniele Rustioni, Maria João Pires, Francesco Filidei, Silvia Colasanti, Ernesto Assante. Ecco, questo è più o meno l'apertura di tutto il numero di dicembre, metà gennaio. Poi, più avanti, brillano alcuni articoli per curiosità vuoi e anche per interesse, come per esempio il romantico trasgressivo. E il romantico trasgressivo è Hoffman, è il famoso Ernst Theodor Amadeus Hoffman, un ritratto a 250 anni dalla nascita, bel personaggio sicuramente. Più avanti abbiamo torniamo su un mito del bel canto come Maria Callas, Maria l'Ateniese, si intitola questo articolo di Luca Baccolini. Che cos'è? È alla ricerca di una Callas fatta nella capitale greca, dove stanno rispuntando tracce dei suoi 8 anni che studiò lì, di formazione, la prima formazione, insomma, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è un documentario supportato dalla Greek National Opera e riporta storie della grande Maria. Più ancora, ecco, c'è un rustico da camera che è poi il disco che viene allegato al numero, che è il Knaben Wunderhorn di Gustav Mahler, perché si racconta che il Lied in questo articolo è la matrice genetica della musica di Mahler. Quindi in questo laboratorio poetico ci dicono che spicca un bel rapporto poco esplorato, decisivo anche con Schumann. E ultimo, interessantissimo perché prosegue un po' la curiosità, anche se era l'anno scorso, poi i 70 anni del più fenomenale duo pianistico, direi planetario, che è quello di Bruno Canino e Antonio Ballista, che festeggiano queste nozze al Titanio con alcuni concerti. Ve ne daremo notizia sicuramente alla fine di Rotoclassica per sapervi raccontare qualcosa, per andare a sentire una carriera veramente irraggiungibile. Bei personaggi, amici anche di Radio Popolare. Antonio ha suonato 2-3 volte per noi in giro per la città, ma anche nel nostro auditorium. Canino l'ho incontrato almeno una decina di volte, forse più, per farmi aiutare in alcune questioni della sua professione. E quindi questo è quanto. L'ultima notiziola, come una volta si chiamavano spigolature, è quella di Placido Domingo, che è stato nominato direttore artistico dell'Accademia Pucciniana di Torre del Lago, quella che un po' forma alcune professioni legate allo stage lirico, che poi vengono collegate col festival, naturalmente. Quindi già il nome, devo dire, no? Attrae, come a livello di comunicazione, è una bella storia. Poi cosa farà lui non lo sappiamo ancora esattamente, ma sicuramente un percorso di alta specializzazione artistica, e che è poi connesso sia al repertorio pucciniano che alla pratica del palcoscenico, che è quella importantissima, che il buon Placido conosce alla perfezione. Direi che più o meno, no? Come porta da finestra d'ingresso va bene?
Niente male, niente male, davvero niente male. Vedete che l'anno comincia e già si porta dietro tante belle
sì.
cose. Lo scorso 31 dicembre, poco prima di compiere 97 anni, si è spento Peter Lukas Graf, uno dei numi tutelari del flauto della seconda metà del Novecento, insieme a Aurel Nicolet, insieme a James Goldwyn, insieme a Jean-Pierre Rampal, e siamo qui per parlarne con Massimo Orlando, flautista, che appunto di Graf è stato allievo. Ciao Massimo, grazie di essere qui con noi.
Ciao Carlo, è un piacere.
Al di là del Graf, comunque musicista, del quale ovviamente tanto sappiamo, tu sai anche dirci qualcosa del Graf persona, perché chiaramente la sua nobiltà, i suoi tanti allievi eccetera eccetera ci mostrano veramente un grande musicista, anche una grande persona.
Assolutamente, con Graf ho avuto un rapporto durato più di 40 anni, in cuor mio sempre da allievo, perché lui comunque era sempre il maestro fino all'ultimo momento. E ciò che lo ha caratterizzato sempre, anche nei momenti dello studio, era l'eleganza della persona, l'eleganza dell'uomo, l'eleganza dell'interprete. Elegante sempre e comunque anche quando ricopriva il suo ruolo di insegnante notoriamente severo e rigido, come molti lo hanno conosciuto. In realtà era veramente un uomo di un'eleganza e di una poesia assoluta in tutto quello che faceva, curiosissimo, soprattutto invecchiando è diventato sempre più curioso, ma su qualsiasi cosa, dell'arte o del mondo, era veramente appassionato.
Ti faccio un'altra domanda, tra l'altro, Graf, sì. Musicista tra l'altro con un repertorio vastissimo che andava dal barocco al contemporaneo, probabilmente con un certo tipo di approccio che chiaramente, andando più verso tempi moderni in cui tendiamo più a specializzarci eccetera, sembra quasi un certo tipo di interprete più novecentesco di questo repertorio assolutamente così vasto. D'altro canto, certo, l'impressione che aveva sempre dato era quella di saper affrontare ogni repertorio con un'attenzione, con uno studio davvero straordinario.
È vero che può sembrare un interprete ancorato al Novecento, però veramente era sempre aperto ai cambiamenti, alle novità, anche strumentali. Lui ha cambiato flauto spesso e ogni volta si riadeguava, cercava suoni nuovi. Se voi ascoltate tutti i suoi dischi, c'è una matrice che è inconfondibile. Uno l'ascolta e dopo due secondi dice ok, è la voce di Graf. Però in realtà non c'è un disco uguale all'altro, né nel modo di suonare né neanche nel trattare il suono. Questa sua versatilità, che non era una versatilità puramente estetica, era proprio il risultato di una ricerca continua, di una voglia di conoscere, di cambiare, di rimettersi in discussione. Questa varietà noi la sentiamo non solo perché cambiano i repertori, ma perché cambiano i tempi, e trovo che sia meraviglioso. In questi giorni sto riascoltando tutti i suoi dischi perché in qualche modo me lo fanno sentire vicino, e quello che sto dicendo è proprio il risultato della sorpresa che ho riprovato nell'ascoltare, dire mamma mia, ma come riesce a cambiare.
Lui ha inciso tantissimo da solista, musica da camera, due dischi proprio per flauto non accompagnato straordinari, e poi dovremmo anche ricordare non da poco la sua lunghissima collaborazione con Rilling, che lo vede presente moltissimi dei dischi di quello storico integrale delle cantate di Bach. Ma tu appunto, se dovessi consigliare a uno dei nostri ascoltatori un disco in particolare, secondo te rappresentativo di Graf, da ascoltare stasera, così per rendersi conto del personaggio, cosa gli suggeriresti?
Ho tempo per elencarne una quarantina?
Tu comincia.
Un suono indimenticabile sia quello che Graf aveva in un disco dei concerti di Krommer, inciso insieme a Holliger. Molto piacevole la situazione, Graf ha diretto Holliger Holliger nel concerto per oboe, Holliger ha diretto Graf nel concerto per flauto e poi insieme hanno suonato il concerto per flauto e oboe. E il suono è veramente spaziale. E un mio ricordo d'infanzia è legato alle sonate di Handel. È incredibile. Ecco, questo forse è un disco che posso consigliare. Rimango sempre su Krommer, non perché ami questo compositore, ma perché Graf veramente ha dato tanto i quartetti di Krommer. Fra l'altro inusuali, ma nei quartetti di Krommer è una grande eleganza, un grande gusto, un fraseggio incredibile. Un ricordo sempre fresco, assolutamente non legato alla storia passata. Un disco che potrebbe essere stato inciso ieri.
E noi ringraziamo Massimo Orlando di essere stato con noi anche proprio per questo ricordo diretto di un grandissimo interprete come Peter Lukas Graf. Grazie Massimo per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti voi e grazie a Peluk Graf.
Delle notizie molto interessanti stanno arrivando anche dal mondo delle scuole di musica, in particolare dal mondo AFAM, ossia da tutto il mondo che raggruppa tutto l'insegnamento universitario relativo ai conservatori e alle accademie d'arte. Sono usciti dei dati interessanti alcune settimane fa e ce ne parla Francesca Mulas.
Il 29 dicembre, mentre l'anno si avviava alla chiusura e l'attenzione pubblica era già altrove, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato i nuovi dati sul sistema AFAM, riferiti all'anno accademico 2024-2025. Dati che pur nella loro apparente asciuttezza statistica raccontano una dinamica molto precisa, soprattutto se letti insieme a quelli dell'Università italiana. Il primo elemento che emerge è un dato di tendenza. Il sistema AFAM continua a crescere. Gli iscritti complessivi superano oggi le 95.000 unità, con un aumento di circa il 5% rispetto all'anno precedente e di oltre il 50% rispetto a 10 anni fa. Una crescita costante che riguarda sia il numero delle istituzioni sia l'offerta formativa. Nello stesso periodo, l'Università italiana mostra un quadro molto diverso. Gli iscritti restano sostanzialmente stabili, intorno ai 2 milioni, con oscillazioni minime e in alcuni casi leggere flessioni nelle immatricolazioni. In altre parole, mentre l'università fatica ad allargare la propria base, l'AFAM continua ad attrarre nuovi studenti. Dentro questa crescita generale, la componente internazionale ha un suo peso decisivo. Nel sistema AFAM, gli studenti con cittadinanza straniera sono oggi circa 15.500, pari a poco più del 16% del totale, con un aumento di oltre il 7% in un solo anno. Nell'università, invece, la quota di studenti stranieri resta più bassa e cresce con molta più lentezza. Ma il dato davvero interessante non è soltanto quanto crescano, bensì da dove arrivino. Oltre il 60% degli studenti stranieri AFAM proviene dall'Asia, e in particolare dall'Asia orientale. In termini assoluti significa che quasi uno studente straniero su 10 nell'intero sistema AFAM è cinese. Una concentrazione che non ha equivalenti nel sistema universitario, dove gli studenti internazionali sono più distribuiti tra Europa, Africa, Asia e America Latina, senza una provenienza dominante. Se nell'università l'internazionalizzazione è spesso legata a fattori funzionali, come i corsi in inglese o la spendibilità del titolo nel mercato globale, nell'AFAM la crescita segue logiche diverse. È una crescita selettiva orientata verso musica, arti visive e design e fortemente legata al valore simbolico della formazione italiana. All'interno di questa polarizzazione asiatica il ruolo degli studenti cinesi è strutturale, non solo perché rappresentano il gruppo più numeroso, ma perché contribuiscono in modo diretto alla crescita complessiva del sistema AFAM, soprattutto nei conservatori, dove la quasi totalità degli studenti stranieri sceglie istituzioni statali. Il confronto con l'università diventa allora rivelatore. Lo studente cinese che sceglie un ateneo italiano lo fa spesso per motivi pragmatici, legati a economia, ingegneria o architettura. Chi sceglie l'AFAM compie invece una scelta che è innanzitutto culturale, perché decide di formarsi dentro una tradizione che continua a essere percepita come fondativa e legittimante. I dati pubblicati il 29 dicembre ci restituiscono quindi un'immagine molto chiara. Mentre l'università italiana cresce poco, resta ferma, il sistema AFAM si espande e lo fa anche grazie a una forte attrazione internazionale, in particolare verso l'Asia orientale e verso la Cina. Numeri certo, ma numeri che disegnano una geografia culturale e spiegano perché oggi musica e arti continuino a rappresentare uno dei canali più efficaci attraverso cui l'Italia parla al mondo. Francesca Mudas per Roto Classica.
Compie quest'anno 10 anni Pacta Sound Zun, la rassegna di incroci tra le arti, tra la musica contemporanea, tra il teatro e tra tante altre cose che si svolge presso il Salone Pacta di via Ulisse Dini 7. La stagione di quest'anno comincia il 15 di gennaio, andrà poi avanti fino al 3 maggio del 2026 e ha, come sempre, delle idee davvero innovative e particolari e estremamente sfidanti, e ne parliamo con il direttore autistico che è Maurizio Pisati. Ciao Maurizio, benvenuto a Roto Classica.
Ciao a tutti, buonasera, buonasera, ciao.
Allora, quest'anno questo discorso del brain bloom, contrapposto col discorso del brain rot, che chiaramente chi ha a che fare col mondo dei social è un fenomeno che ben conosce, sembra essere davvero un qualcosa che è stato innovativo fino dalla scelta del titolo.
Sì, il titolo reale della stagione è Soli, essendo una rassegna principalmente musicale, coinvolge l'idea del solismo, ma anche dell'essere soli in scena, ma anche un altro tipo di solitudine che è collegata a questa cosa del brain rot, che vuol dire in poche parole il disfacimento del cervello, insomma, dovuto a questa iperattività. Ad esempio, cioè, quando un ragazzo sui nostri piccoli schermi del telefono ha un videogame a cui sta giocando e sta combattendo, poi ha una chat a cui sta partecipando, poi intanto ha un film che sta seguendo, ecco, in alcuni soggetti, in molti soggetti, e non solo adolescenti, perché riguarda anche gli adulti, questa cosa può portare veramente a un disturbo dell'attenzione fortissimo, che poi nella pedagogia è conosciuto come ADHD, il disturbo da deficit di attenzione, iperattività, ma anche a tante altre cose. Comunque è una disattenzione per il mondo e per tutto quello che c'è intorno. Io ho deciso di reagire a questa cosa, ma a brain rot ho contrapposto questo brain bloom, cioè una fioritura del cervello, ecco. Il brain bloom l'abbiamo realizzato così, cioè c'è la partecipazione di questa giovane compagnia Teatro Nume. Ho chiesto loro di organizzare una sorta di serie televisiva, ma in teatro, una serie teatrale che si sviluppasse nelle 5 puntate, nelle 5 serate, per cui loro conviveranno con gli artisti musicali in scena e intanto faranno un'altra cosa, proprio come lo schermo di cui dicevamo prima. Noi siamo tutti multitasking, quindi c'è la possibilità di veder convivere, far convivere e vivere più cose nello stesso momento, senza perdere la capacità critica. È una sfida, è anche molto pericoloso, perché poi lo spettatore ha di fronte due cose. Però è il teatro. Nel teatro c'è questa magia che le cose possono comparire e scomparire, c'è il buio, il nero, le luci, tutto, insomma. Quindi con Teatro Lume faremo questa cosa. Ogni sera loro saranno presenti, dove decideremo, perché avremo un laboratorio fatto apposta nei 3 giorni precedenti, il 15, 16, 17 gennaio, per organizzare tutto questo con gli artisti ospiti della serata. Però al laboratorio sono invitati tutti, amici, conoscenti, allievi, studenti, chiunque voglia partecipare alla messa in scena di questo debutto. La seconda serata, Pisati Tallini. Quest'anno, appunto, I vuol dire viene da improvviso, improvvisazione, ma anche imprevisto. E quest'anno con Arturo Tallini abbiamo infilato anche l'idea dell'illusionismo. Terza serata, un giovane Jacopo Martignoni, percussionista, che presenta creazioni sue e di altri, sempre con la partecipazione di Teatro Nume, alla terza puntata della loro serie. Quarta puntata, Decimo Cerchio, con i sincopatici Francesca Badalini. Ultima serata, Hexagon di Lorenzo Pisanello, sintetizzatori, campionatori, drum machine, non nostalgia, anzi è proprio che tutto finirà in una serata danzante vecchia maniera, ma una sorta di retrofuturismo vaporwave.
Rimandiamo tutti al sito www.pacta.org oppure per le prenotazioni all'email biglietteria@pacta.org, e ringraziamo Maurizio Pisati per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie a te, grazie a tutti.
E anche sulla scena europea continuano a esserci operazioni per cui vediamo tanti nuovi nomi che si stanno avvicinando alle guide dei vari festival europei, e ce ne parla Carlo Lanfossi.
Si sono appena spente le luci sul Musikverein per festeggiare il nuovo anno come di consueto con i valzer di Strauss, ed è già tempo di ben altri valzer, i cosiddetti valzer delle poltrone o delle bacchette in questo caso. Le ultime settimane ci hanno regalato una serie di annunci che un po' ridisegnano la geografia musicale dei prossimi anni tra grandi ritorni, conferme istituzionali e scommesse generazionali. La notizia più rilevante arriva dalla Francia, dove l'Opéra di Parigi ha finalmente colmato il vuoto lasciato dalle dimissioni improvvise di Gustavo Dudamel nel 2023. Dimissioni che non sono mai state veramente spiegate, se non con una certa difficoltà di Dudamel a ambientarsi nei luoghi e con le persone che lavorano all'Opéra di Parigi. Dudamel, peraltro, è adesso atteso al varco della nomina fra 8 mesi alla guida della New York Philharmonic, che inevitabilmente dopo l'arresto di Maduro renderà tutto molto complicato per il direttore venezuelano, che del sistema da cui è uscito in Venezuela, il modello di Abreu, che però era una delle grandi politiche culturali di Chavez e poi di Maduro, di questo temo che gli verrà sicuramente chiesto di dover rendere conto prima della nomina ufficiale, anche se forse il nuovo sindaco di New York potrebbe opporsi con invece le richieste che arrivano dai ministeri e dalla presidenza americana. Tornando a Parigi, la scelta è caduta all'opera su una figura di grande esperienza, Semyon Bychkov. Non si tratta di una transizione immediata, di fatto Bychkov assumerà il ruolo di direttore musicale designato già dall'agosto di quest'anno e per poi iniziare in realtà ufficialmente il mandato quadriennale del 1 agosto del 2028. È una nomina che ha un po' il sapore di ritorno a casa. Bychkov, nato a Leningrado ma di fatto cittadino statunitense, vive in Francia da oltre 35 anni e ha già guidato l'orchestra di Parigi negli anni 90. Lui stesso ha definito questo incarico una missione e un privilegio, sottolineando il legame profondo con la cultura francese. Di fatto il maestro ha annunciato che dirigerà ogni stagione 2 produzioni operistiche e ben 6 programmi sinfonici, ribadendo la centralità dell'orchestra anche fuori dalla buca. Da Parigi ci spostiamo poi in Svizzera, dove l'aria si fa un po' più giovane. L'Open House di Zurigo ha giocato la carta del carisma e del talento mediatico. Il nuovo direttore principale sarà infatti Lorenzo Viotti. Anche lui entrerà in carica nella stagione 2026-2027 e raccoglie l'eredità un po' pesante forse di Gianandrea Noseda. Viotti, attualmente impegnato ad Amsterdam, è uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione. Unisce una tecnica solida, ha una presenza scenica che ha saputo conquistare anche il pubblico più giovane alla Scala. Lo abbiamo visto diverse volte e anche richiamare folle di ascoltatori che solitamente non andrebbero a teatro. Ma veniamo all'Italia, perché ovviamente anche nel nostro paese le pedine si muovono e in posizioni ovviamente strategiche. A Pesaro il Rossini Opera Festival volta pagina, il nuovo sovrintendente è Michele Dall'Onghero, che arriva da, beh, già alla guida dell'Orchestra Sinfonica della RAI, ma soprattutto da tanti anni a Santa Cecilia. Dall'Onghero è una figura ben inserita nella politica romana e immaginiamo anche in quella che sarà poi quella pesarese. Sicuramente conosce a meno dito i meccanismi produttivi ed è comunque una figura di prestigio culturale. La sua sfida sarà mantenere alto il profilo forse internazionale, ecco, del ROF, un festival che è più che altro un laboratorio musicologico e non solo una vetrina estiva. Poi c'è anche la questione di Torre del Lago. Lì è stato annunciato che Placido Domingo, niente meno, sarà il direttore artistico dell'Accademia Pucciniana, quindi non del festival vero e proprio, ma un incarico didattico. Il celebre tenore, baritono, direttore d'orchestra si occuperà di guidare i giovani cantanti mettendo la sua immensa esperienza al servizio delle nuove leve che debutteranno nelle opere del maestro Di Luca. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E torniamo in studio, torniamo anche con Claudio Ricordi, siamo giustamente alle ultime battute di oggi. Allora, abbiamo ovviamente poi da ricordarvi i nostri soliti appuntamenti, quindi domani l'apertura musicale classica, giovedì sera Labirinti Musicali, tutti i sabati pomeriggio alle 15 ovviamente Rotoclassica, e domani pomeriggio Ricordi d'archivio, che è legato a un pianista jazz, in questo caso Renato Sellani. Sentiamo una piccola anticipazione dell'intervista che andrà poi trasmessa domani.
Siamo in un bar di piazza San Babila con Renato Sellani, ma c'è un perché siamo in questo bar dove abbiamo appena fatto un pranzo simpatico. Renato, tu venivi qui con un amico importante.
Beh, molti incontri erano fatti, creati tra me e Bruno Lauzi. Ci raccontavamo delle cose, anche perché ho inciso un disco sui suoi brani e lui mi dette l'ultima sua composizione. Anche mio padre cantava jazz, il titolo di questo brano. Era molto spiritoso Bruno, per cui ci si divertiva incontrarci. Lui mi dedicò un brano che si chiamava Il Poeta, perché lui voleva giocare a scopone, però era un po' scarsetto, e allora andò a casa e scrisse Il Poeta dedicato a me, dice, perché lui sapeva giocare a scopone, però era un poeta. E questo brano molto bello che ho inciso, sapete.
E sulle note di Renato Sellani siamo verso la fine della puntata. Claudio, com'è la situazione? Cartelloni e manifestazioni in giro, concerti, cose imperdibili?
Diamone due, una per stasera a Bologna, perché si inaugura la stagione sinfonica di quest'anno, con Ton Koopman, che niente meno, che dirigerà Mozart e Haydn. Ma dicevamo prima Canino e Ballista, che saranno al LAC domani pomeriggio alle 17, quindi questo è un emozionante appuntamento con i due grandi pianisti. Ecco, direi che ci finiamo qua.
Direi che sono due appuntamenti importanti. E allora vi ringraziamo di essere stati con noi, vi ricordiamo che ci potete scrivere quando volete suggerimenti, idee, commenti e segnalazioni alla nostra email rotoclassica@radiopopolare.it. E quindi ovviamente questa edizione è stata realizzata con la collaborazione di Francesca Mulas e Carlo Lanfossi. Qui in studio con voi c'era Carlo Centemeri e per telefono c'era niente meno che Claudio Ricordi.
Claudio Ricordi.
Buona serata a tutti.
A tutte e tutti.
E tutte e tutti, con le note di Dario Mio e suonate ovviamente dal duo Canino Ballista.
Wow.